di Quaresima con la memoria dei santi 40 martiri. Domenica prossima, la terza domenica di questo mese di marzo, vi raccomando sempre la preghiera a San Giuseppe, patrono della Chiesa, titolo che gli è stato dato da Pio IX proprio dopo gli avvenimenti del 20 settembre 1870. Quindi terza domenica del mese, domenica prossima, come sapete, quindi la messa qui sarà alle ore 11:30. Mi raccomando di ricordarvi l'orario, e non solo, è la prima domenica di Passione, per cui bisogna velare tutte le immagini e le statue della Chiesa, come sapete. Il crocifisso verrà poi scoperto di nuovo il Venerdì Santo e le altre immagini nella cerimonia della Vigilia Pasquale, nella notte del Sabato Santo. Quest'oggi è poi un ultimo annuncio che concerne la Via Crucis, che facciamo ogni anno tutti assieme, fedeli di Modena, di Ferrara, di Reggio Emilia, eccetera, quindi l'appuntamento nel solito luogo, ovvero sia alla Via dell'Osservanza Bologna, e nel pomeriggio, non di questo sabato che viene, ma di quello prossimo e chi precede, quindi le Palme. Avete appena ascoltato le letture della messa di oggi. Nella sua epistola ai Galati, San Paolo scrive a questi cristiani che gli erano così cari perché li aveva convertiti lui alla fede in Gesù Cristo. Molti di loro erano pagani, qualcuno magari veniva dal giudaismo, ma molti erano pagani. Ed ecco che dopo che San Paolo era passato, dopo di lui erano venuti altri missionari, si dicevano cristiani, ma erano giudaizzanti. Gli dicevano questi cristiani, questi Galati: non credete a quel Paolo che è passato prima, perché non vi dice la verità. Se volete essere salvi, dovete non solo credere in Gesù Cristo, ma praticare tutte le regole di Mosè, del mosaismo, del giudaismo. In pratica, costoro concepivano il cristianesimo come una forma di giudaismo. E San Paolo tutto il contrario insegnava. Quindi quando San Paolo è venuto a sapere di queste cose, scrive ai Galati per dirgli: mi raccomando, non dovete rinnegare quel Vangelo che io vi ho predicato, che è la verità. Allora il passaggio di oggi, che dà anche poi il nome alla domenica, letare, una domenica quindi di gioia, rallegrati o Gerusalemme, per cui ci sono i paramenti rosa se uno li ha, oppure ci sono i fiori sopra l'altare, e questi ci sono. Ebbene, ciò viene da questa interpretazione che dà San Paolo di una pagina della Sacra Scrittura dell'Antico Testamento. Abramo, dice, ebbe due figli, uno che viene dalla serva e l'altro invece che viene non solo in maniera naturale, ma miracolosa, cioè in base alla promessa divina dalla madre che era sterile, non avrebbe potuto avere figli, quindi per miracolo. Ebbene, il figlio primogenito, Ismaele, e poi il figlio secondogenito, ma che viene dalla promessa, Isacco. E la storia ci dice che il primogenito, Ismaele, perseguitava continuamente il fratellastro Isacco. Cosa significa questo fatto storico? Questo fatto storico, dice San Paolo, è un'allegoria, è un'immagine per descrivere una realtà, una ben più profonda. Il figlio che ci ricorda la servitù, la schiavitù, la mancanza di libertà, è il simbolo dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento viene da Dio, ma è un po' come una diagnosi senza cura, eh? Diagnosi senza cura. La diagnosi dice: tu sei gravemente malato di una malattia mortale, ma non c'è cura, io non ti posso dare alcuna cura, ti annuncio solo la tua malattia. Così la legge di Mosè veniva da Dio per far vedere all'uomo e dirgli: tu sei peccatore, ecco i comandamenti di Dio, che però tu non hai la capacità di osservare senza la grazia che viene dal Vangelo. quindi una schiavitù. È proprio questa schiavitù che questi missionari lì giudaizzanti vogliono farvi seguire, disgraziati, no? E poi invece c'è il figlio della promessa, rappresenta la Chiesa, il Vangelo. Ebbene, questa è una legge di libertà, non perché il cristiano può fare quel che vuole, può anche peccare, no, ma perché Cristo ha dato la grazia. Con la grazia, per rimettere la sua passione, voi finalmente potete vivere santamente. La grazia è la carità diffusa nel vostro cuore dallo Spirito Santo. La legge del Vangelo, solo il sacrificio di Cristo può veramente redimere gli uomini dai loro peccati. E allora c'è una Gerusalemme terrena, dice San Paolo, quella di quaggiù, che quando scriveva era la capitale del giudaismo, verrà distrutta nell'anno 70 d.C., è tornata a esserlo d'altronde, e quindi la capitale, potremmo dire così, di Ismaele, cioè di coloro che perseguitano la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica invece viene chiamata da San Paolo la Gerusalemme Celeste, così anche San Giovanni la chiama nella sua Apocalisse, quindi non terrena, ma tutta divina, tutta spirituale. È la realizzazione appunto di questo figlio venuto dopo, che invece è di libertà totale, la libertà della grazia. Ecco, dice San Paolo, non ingannatevi, non seguite i nemici mortali di Gesù Cristo, che poi sono anche i suoi crocefissori e che dicono che il Vangelo non cambia nulla. No, non dovete tornare al mosaismo, ma dovete invece abbracciare la fede di Cristo, entrare nella sua Chiesa e che vi dà la grazia che può veramente santificare e salvare le vostre anime. Si tratta non di qualcosa di episodico, non di un eco del passato, è una verità che sarà tale fino alla fine di questo mondo. Per cui la Chiesa ha un ha tanti nemici, ma ce n'è uno che è misterioso, per così dire, perché rientra nei piani misteriosi della provvidenza divina. È la Gerusalemme terrena che sempre perseguiterà la Gerusalemme celeste, proprio come quello sventurato primo figliolo di Abramo perseguitava quello invece, il figliolo che veniva dalla promessa divina e dalla grazia divina. Il passo del Vangelo ci racconta invece la moltiplicazione dei pani e dei pesci, a più di 5.000 uomini presenti quel giorno, che era ormai vicino alla festa di Pasqua, quindi più o meno nel periodo in cui ci troviamo anche noi allora. Sapete bene che Cristo quindi moltiplicò i pani e i pesci, sollevando un comprensibile entusiasmo nella folla. E la folla si convince: questo Gesù è veramente un profeta, cioè un uomo di Dio, anzi è il Cristo, è il Messia, il re di Israele, e vuole proclamarlo pubblicamente re, ma egli si rifiuta, non perché non lo sia re, ma perché non lo vuole essere come lo volevano loro. Allora non demordono questi entusiasti discepoli, e il giorno dopo, continua il Vangelo di Giovanni, si recano di nuovo da Gesù, lo ritrovano, e il Signore rivolge loro delle parole che li allontana totalmente da Lui. Loro erano entusiasti perché gli aveva dato il pane materiale e volevano fare di Lui un re solo terreno, e invece Gesù parla loro di un pane spirituale. Ma non solo di un pane spirituale, perché fino a lì avrebbero potuto anche accettarlo, ma qualche cosa che a loro ripugnava totalmente. Dice loro: se qualcuno non mangia della mia carne e se qualcuno non beve del mio sangue, non potrà avere la vita eterna. Sono parole durissime. Non solo perché è qualcosa di orribile per ogni uomo di nutrirsi della carne umana, ma anche perché, ancora di più, la legge di Mosè vietava nella maniera più assoluta di prendere del sangue, ancora oggi, quindi vige per chi segue le prescrizioni mosaiche, e quindi per i giudei, per i musulmani, anche per i testimoni di Geova, eccetera, il divieto di prendere il sangue. Ebbene, quindi pensare che Gesù Cristo dice loro dovete bere il mio sangue, dovete mangiare la mia carne, era per loro qualcosa di orribile, di disgustoso, di blasfemo, di inaccettabile. Tant'è vero che se ne andarono tutti. E Gesù, che aveva queste migliaia di persone che l'acclamavano, il giorno dopo non c'era più nessuno. Anzi, si guarda attorno a sé, erano rimasti gli apostoli. Ma Gesù non si fida neanche di loro e gli dice allora volete andare via anche voi? E la bellissima parola di San Pietro, Signore, da chi andremo? Tu solo hai le parole della vita eterna. Non possiamo abbandonarti. Magari non capiva, ma credeva. Capirà all'ultima cena, quando il Signore, nell'ultima Pasqua dell'Antico Testamento, nella prima della Nuova Legge, prende il pane azimo che era previsto per quella cerimonia e dice, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Corpo dato per voi. E poi nel calice, la terza coppa di quella cena rituale, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. In quel momento gli apostoli capiscono ciò che intendeva dire Gesù. Allora vedete l'Eucarestia, e ciò di cui ci parla in fondo questo miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Già Dio con la provvidenza nutre gli uomini, sue creature, e noi siamo abituati a questa generosità della terra e della natura, ma il Signore ha fatto molto di più. Da questo frumento, da questo vino, egli ha fatto il cibo spirituale per noi, il suo vero corpo dato in sacrificio, il suo vero sangue versato per noi. Voi sapete che dal 1215, quarto concilio del Laterano, c'è un precetto, c'è una legge della Chiesa, quella della confessione almeno una volta l'anno e quella della comunione per la festa di Pasqua nel tempo pasquale. È un precetto grave, tutti i battezzati giunti all'età della ragione sono tenuti a soddisfare a questa legge, a questo precetto. I protestanti dicono che fu in quell'anno che la Chiesa inventò la confessione, e non è una sciocchezza assurda, perché allora forse nel 1214 la gente non si confessava, evidentemente no. Questo vuol solamente dire almeno una volta l'anno. In realtà è bene confessarsi frequentemente anche delle colpe veniali per progredire nella vita spirituale e ogni volta che ci sono colpe gravi per uscire da questo orribile stato di peccato mortale, ma almeno una volta l'anno per preparare la comunione pasquale. All'ultima cena Gesù disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, dove la Pasqua è l'agnello pasquale. E l'agnello pasquale adesso è Gesù, è il suo corpo dato per noi, è il suo sangue versato per noi. Noi dobbiamo, se siamo cristiani, avere l'ardente desiderio di mangiare del suo corpo e di bere del suo sangue. E Cristo ha ancora più di noi l'ardente desiderio di essere il nostro cibo e la nostra bevanda spirituale. Ho desiderato ardentemente mangiare con voi. Egli quindi vuole essere nostro cibo, vuole sedere alla stessa nostra mensa, come quel giovedì santo, per essere cibo spirituale, per venire in noi e per trasformarci in Lui, e affinché Lui e noi diventiamo una sola cosa. Io e Lui e noi tutti assieme uniti nel corpo di Cristo. E la comunione ci fa partecipare alla passione di Gesù, questa passione alla quale noi ci stiamo preparando, avvicinandoci con la Quaresima alla Pasqua, ci avviciniamo alla passione di Cristo. Non è la passione di Cristo solo un avvenimento del passato. Nell'Eucarestia l'uomo si configura a Cristo crocifisso. A volte sono quelli che si entusiasmano guardando le stimmate di San Francesco, di Padre Pio. Ebbene, certo noi non li abbiamo, ma comunicandoci al corpo e al sangue di Cristo, ci uniamo alla passione di Cristo. Spiritualmente anche noi riceviamo in un certo senso le piaghe del Signore, cioè dobbiamo essere come crocifissi con Lui, morendo al mondo, vivendo a Dio, unendoci alla sua passione. E nello stesso tempo la comunione è pegno di vita eterna, cioè chi riceve degnamente la comunione avrà la vita eterna, chi non riceve la comunione non avrà la vita eterna, chi riceve indegnamente il corpo e il sangue di Cristo mangia e beve, secondo le parole di San Paolo, la sua propria condanna. Quindi prepariamoci alla comunione pasquale e manteniamo vivo il desiderio del corpo e del sangue di Cristo ogni giorno. Infatti questo corpo e questo sangue sono il nostro pane quotidiano che noi chiediamo nella preghiera del Padre nostro. Chiediamo il pane per vivere, ma quale pane per vivere più indispensabile di questo corpo e di questo sangue? Ecco dunque come la vita cristiana non può che culminare nell'Eucaristia, sia come sacramento, ricevere il suo corpo e il suo sangue, sia come sacrificio, perché il corpo e il sangue di Cristo non possono essere che grazie al sacrificio del Calvario, rinnovato in ogni Santa Messa, perché è lì che l'agnello di Dio viene immolato. Non dobbiamo né accostarci alla comunione con presunzione se ne siamo indegni perché in peccato mortale, né dobbiamo allontanarci dalla comunione pensando alle nostre debolezze, alle nostre miserie. Infatti nessuno in realtà è veramente pienamente degno di accostarsi a Gesù. Giovanni Battista, che era Giovanni Battista, si disse ed era indegno anche di sciogliere i legacci dei sandali di Gesù come l'ultimo degli schiavi. Allora noi, però San Pio X ci dice, la comunione non è premio delle nostre virtù, ma è rimedio delle nostre debolezze, se però siamo in grazia sua, perché la comunione significa unirsi a Cristo nell'amore, e colui che è in peccato mortale invece unito al peccato e separato violentemente da Cristo, al quale ha voltato le spalle. È una contraddizione di termini ricevere il suo corpo e rimanere attaccato al peccato e quindi voltare le spalle a quel Signore che viene nell'anima tua. Ecco quindi l'importanza della confessione. Confessione che deve essere fatta non solo come un gesto esterno, superficiale a parole, deve essere veramente prima di tutto contrizione, cioè dolore intrinseco e profondo della nostra anima per i peccati commessi, e deve essere fermo proposito, cioè decidere di cambiare veramente vita. Questa è la confessione che nel sacramento di penitenza trasforma veramente le anime e gli permette di accostarsi a quella mensa divina che è il sacrificio eucaristico. E la Quaresima è appunto la preparazione a questo momento, a una comunione fervente che auguro di poter fare frequentemente, non solo il giorno di Pasqua, a voi fino all'ultima, quella del viatico, che ci apre definitivamente le porte del cielo. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.